L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Come noi facciamo tradizionalmente, salutiamo Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erde Italia. Parliamo del territorio, dell'ambiente, della difesa del creato. Grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Oggi parliamo in particolare di Mare Nostrum, o meglio torniamo a parlare di mare, perché pochi giorni fa l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha presentato un progetto per il ripristino e la protezione dei fondali marini. Tiziana.
Sì, allora questo progetto si chiama MER, che sta per Marine Ecosystem Restoration, cioè il ripristino dell'ecosistema marino. E il PNRR ha destinato al Ministero dell'Ambiente 400 milioni di euro per finanziare questo progetto nell'arco di 5 anni. L'ISPRA è l'ente che dovrà mettere in pratica le attività programmate, e tra queste ci sono il monitoraggio e la mappatura dei fondali marini. Pensa che solo il 20% dei fondali marini del pianeta sono stati mappati, e il Mediterraneo è tra questi, e invece per assurdo conosciamo nel dettaglio la superficie magari della Luna e di Marte, ma ci sono appunto vaste distese di superficie sottomarina che ci sono del tutto sconosciute. Un altro investimento importante è l'acquisizione di una nave oceanografica, quindi sarà una grandissima nave con un'avanguardia tecnologica e che sarà a disposizione sia degli enti scientifici, biologi marini, ricercatori, e che quindi potranno appunto studiare bene i nostri mari. Un'altra voce di questo progetto è il ripristino dei fondali sottomarini danneggiati o distrutti sempre da noi, sempre dalle nostre attività, come la pesca, l'estrazione, l'inquinamento, la cementificazione dei litorani. E il MER prevede ad esempio di rimpiantare le praterie di Posidonia, che sono della Posidonia oceanica, che sono praticamente come le distese di piante nella nostra natura ci danno ossigeno, e ugualmente queste distese di Posidonia fanno la stessa cosa, diciamo assorbendo anidride carbonica e regalando ossigeno ai nostri mari.
Giuliano, qual è la situazione ambientale del mare Mediterraneo?
Allora Luca, purtroppo non è buona. Il Mediterraneo ha una particolarità bellissima, che è un mare chiuso, e quindi tutto quello che c'è al suo interno, un po' come l'Australia, tutto quello che c'è al suo interno è molto peculiare. Pensa che rappresenta solo l'1% dei mari del mondo, però ha il 18% delle specie marine che sono note, quindi ha un grosso concentramento di biodiversità. Questa però è anche la sua debolezza, perché è un mare relativamente basso, chiuso, quindi tutto quello che accade al suo interno, che noi facciamo accadere, quindi quello che ha detto Tiziana, l'inquinamento, l'estrazione, l'overfishing, cioè il pescare troppo, incide moltissimo su questo mare, che non ha scambio con gli altri, tranne Gibilterra, però ha poco scambio con gli altri oceani. Tu pensa che, per esempio, per dirtene una, le tartarughe marine, quelle che noi vediamo ogni tanto impigliate oppure intossicate con le buste di plastica, ci sono 150.000 catture annue nel Mediterraneo, catture inconsapevoli, nessuno vuole prenderle, i pescatori non vogliono prenderle, però rimangono impigliate, 150.000 all'anno, quindi questo ti fa capire il problema. Poi c'è il problema del livello che si alza, come in tutti gli oceani, ma anche nel Mediterraneo. Si alza il Mediterraneo di 1,5 millimetri annuo, che può sembrare poco, però se ogni anno un mare si alza di 1,5 millimetri, le conseguenze sono devastanti soprattutto sulle coste, sulle città costiere, sulle attività costiere, quindi l'erosione degli arenili, i fiumi che si, le foci dei fiumi che si riempiono di acqua salata, risale l'acqua salata nell'interno come è successo nel Po, quindi tutte le attività economiche, turistiche, ma anche la vita della gente che vive sulle coste del Mediterraneo e non solo in Italia, ne ha danno. Quindi questi sono i grossi problemi del Mediterraneo.
Tu su questo tema hai un'intervista?
Sì, abbiamo incontrato il presidente Stefano Laporta dell'ISPRA, appunto, che ci racconta un po' di questo progetto MER di cui ha accennato Tiziana, e un po' perché è una buona notizia, insomma, 400 milioni di euro spesi per il mare è una buonissima notizia.
Presidente, che cos'è il progetto MER?
È un grande progetto che vuole, attraverso il monitoraggio dei fondali e delle coste, dare un quadro conoscitivo sull'intera situazione dell'ambiente marino costiero sul territorio nazionale, e si propone anche la sfida ambiziosa di ripristinare habitat e fondali attraverso tecnologie innovative che ci consentano poi anche di sviluppare, attraverso la sostenibilità, l'economia blu.
È affascinante l'idea di ripristinare un fondale marino. Noi possiamo immaginare che cos'è una riforestazione, appunto, di una foresta che vediamo, ma un fondale marino come si ripristina?
Sostanzialmente vengono sforbiciate le piantagioni di posidonie marine esistenti, e quindi si cerca poi di reimpiantarle nei punti che sono stati purtroppo danneggiati da varie cause, soprattutto da interventi umani, e in 10-15 anni si punta a ripristinare il fondale come era in precedenza, con ciò anche ottenendo l'obiettivo di aumentare la biodiversità, ma anche di ripristinare l'ecosistema marino.
Mi viene da dire 10-15 anni ed è anche una storia di successo, perché abbiamo ascoltato oggi che comunque queste operazioni hanno una alta percentuale di successo. Mi viene da pensare a quanto ci vuole poco a distruggerle queste cose.
Sì, diciamo che a volte ci sono interventi dell'uomo che nel corso degli anni, a volte in maniera inconsapevole, altre volte in maniera assolutamente consapevole, illegittima e illegale, hanno determinato poi dei danni gravissimi, per fronteggiare i quali abbiamo dovuto poi predisporre un progetto che è assolutamente innovativo e che durerà un certo numero di anni. Quindi più che ci vuole poco, direi che ci serviva a mettere insieme una serie di aspetti anche tecnici, e il PNRR è stata l'occasione anche per una sfida molto più ambiziosa delle precedenti, sia per estensione che per quantità poi delle operazioni che faremo.
A questo proposito abbiamo ascoltato un esponente della Marina Militare dire che è un buon momento per il mare, appunto per questi progetti, ma anche per l'attenzione che l'opinione pubblica e il governo in questo momento porta a questo elemento del nostro ambiente. Lei crede che siamo a una svolta nel rapporto fra gli italiani e il mare?
Io credo che il rapporto tra italiani e mare sia sempre stato un rapporto forte, magari nel corso degli anni, come tutti i rapporti, ha avuto degli alti e bassi, ma questo è sicuramente un momento in cui c'è maggiore consapevolezza da parte dei cittadini sui temi di tutela ambientale, su quanto sia importante la risorsa mare, non solo per la parte ambientale in senso stretto, ma anche come volano di sviluppo, ripeto, sostenibile del paese. Quindi noi puntiamo anche attraverso delle campagne di comunicazione nel coinvolgimento dei cittadini, che è un punto assolutamente fondamentale, perché non potremo attuare nessun progetto se accanto, diciamo, alle istituzioni, agli stakeholder pubblici e privati, non ci sarà piena consapevolezza e partecipazione da parte dei nostri concittadini.
L'ultima curiosità è per questa unità navale oceanografica maggiore, che è la definizione veramente burocratica di un qualcosa che immagino sarà un fiore all'occhiello dell'ISPRA quando sarà realizzato. Ovviamente ce ne può parlare, ce la può far immaginare?
Guardi, è molto difficile provare a farla immaginare, perché anche per noi immaginarla completamente non è stato semplice, però diciamo che sarà un fiore all'occhiello per il paese, non solo per l'ISPRA. L'obiettivo è quello di dotarla delle strumentazioni tecnologiche più avanzate per esplorare fondali marini mai esplorati precedentemente, fino a 4.000 metri di profondità, e poter per esempio mappare tutti e 66 i monti sottomarini che sono stati censiti, dei quali fino ad ora abbiamo potuto mapparne solo 3. Quindi sarà una nave importante, sicuramente all'altezza della visione tecnologica italiana, ma pronta anche ad accompagnarci in questa sfida.
Beh, voi avete fatto un'analogia con l'esplorazione dello spazio, voi sarete l'agenzia spaziale subacquea praticamente del nostro paese.
Ma io questo adesso non lo so, diciamo, se saremo l'agenzia subacquea. So che siamo fortemente impegnati su questa operazione, che ripeto è un'operazione che poi in qualche modo ci aiuterà a conoscere meglio il nostro mare, che poi da sempre fa parte della cultura, della storia, della tradizione, della vita di ciascuno di noi, soprattutto nel nostro paese.
Bene, questa era l'intervista a Stefano Porta, presidente dell'ISPRA. Giuliano Giulianini, Stefano Laporta ha parlato di monti sottomarini, cioè quello che noi vediamo, le montagne, le Alpi, gli Appennini, le montagne in Europa, nel mondo, sotto il mare ci sono altrettante montagne.
Se noi togliessimo l'acqua da tutti gli oceani del mondo, compreso il Mediterraneo, vedremmo quello che vedremo a terra, che vediamo a terra, gole, valli, pianure, altipiani e montagne. Di queste montagne nelle nostre acque ne conosciamo solo 6, ne conosciamo nel senso che abbiamo le mappe.
Ne conosciamo anche l'altezza?
Certamente, certamente, solo che le altre sono sconosciute perché nessuno le ha mappate, perché per mappare qualcosa sott'acqua c'è bisogno di macchinari, quindi sonar, adesso ecoscandagli, cose così. Questa nave servirà proprio a fare questo, a conoscere queste montagne.
È stato firmato anche un trattato, il trattato dell'alto mare, un accordo internazionale.
Allora, questa è una cosa epocale. Noi dobbiamo immaginare, l'alto mare sarebbe il mare che è oltre le 200 miglia nautiche dalla costa, cioè le famose acque internazionali, quelle dove agiscono i pirati, una volta e ancora oggi, perché in effetti lì non c'è una legge nazionale. La legge nazionale arriva alle acque territoriali e alle zone di influenza economiche, quelle che per esempio nel Mediterraneo ci disputiamo con i paesi confinanti per la pesca e per queste cose qui, ma pensiamo alle distese degli oceani che coprono praticamente i 2/3 del pianeta, lì non c'è legge e questa cosa, oltre ai problemi commerciali, ha anche problemi ambientali, perché nessun paese, anche volendo, poteva fino a oggi proteggere quelle acque, quindi mettere magari una zona protetta dove c'è delle specie in pericolo o dove ci sono appunto le praterie, queste praterie subacquee che danno, pensa che ossigeno. L'oceano ci dà il 50% di ossigeno che respiriamo noi, viene da fuori dall'acqua, perché sott'acqua ci sono piante che fanno quello che fanno le piante in superficie. Ecco, questi mari, questo alto mare adesso ha un trattato internazionale, tra l'altro la cosa incredibile è che è stato firmato da Cina, Stati Uniti, cioè paesi che in altri contesti stanno ai rigori. Ma su questo esatto. Sono andati d'accordo, quindi ecco l'importanza di questo trattato.
Tiziana, veniamo sì. A noti dolenti, perché ora io ti chiederò dei consigli come preservare il mare, però io se prendo un traghetto per andare dalla terraferma a un'isola, magari anche con una bella giornata stiamo a poppa a prua fuori,
sì.
E molta gente prende roba, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, cioè sì, la gente sì, butta cicche, sì, butta in mare, sì, e questo non va bene.
Infatti l'89%, questo è un dato, della plastica in mare è formata proprio da oggetti monouso, come le bottiglie di plastica, come le buste,
le lattine,
i cotton fioc, i tappi delle bottiglie. Beh, poi lo vediamo anche quando andiamo al mare.
Insomma, le navi da crociera come fanno?
Navi da crociera fanno, diciamo che anche loro purtroppo inquinano tantissimo, anche se stanno cercando adesso, no, di trovare delle
forse
modalità più sostenibili.
I croceristi.
Sì, sicuramente più i croceristi, perché chi ama veramente il mare cerca di preservarlo in prima persona, no? In fondo è come quando parliamo dei cani, no? Che sporcano le strade. Se amiamo veramente gli animali, non facciamo sporcare le strade ai nostri cani, insomma, e poi dopo se la prendono coi cani invece che con noi umani. Siamo sempre poi in fondo noi umani, no? Che creiamo le problematiche. Comunque volevo insomma dare qualche consiglio, mi volevo rifare un po' alle regole del WWF, ci ha dato qualche regola proprio per preservare i pesci e i frutti di mare. Intanto dovremmo scegliere sempre dei prodotti pescati a miglio zero, diciamo, come cerchiamo di scegliere dei prodotti a chilometro zero sulla terraferma, dovremmo altrettanto cercare di prendere dei prodotti pescati con metodi artigianali.
Insomma,
a miglio
se
zero.
Si vive a Roma e vogliamo mangiare pesce, dobbiamo comprare pesces
ce pescato
o a Fiumicino
vicino,
o ad Anzio.
Vicino. E poi soprattutto anche diversificare la nostra dieta, perché in realtà noi conosciamo tanti, ci sono circa 500 specie di pesce commestibile nel nostro mare, ma noi in realtà ne mangiamo sempre i soliti, insomma, ne mangiamo la solita ventina di pesci che conosciamo, ma poi invece ce ne sarebbero molte altre, magari anche meno costosi. Acquistare solo pesci adulti e quindi non prendere i pesci piccini che invece possono ancora riprodursi, e questa è anche un'altra attenzione, controllare la provenienza appunto del pesce, se è stato pescato, allevato, se si tratta di pesce invece congelato a bordo, insomma, quindi capire come è stato, diciamo, trattato questo pesce, e poi cercare di preferire dei prodotti certificati che vengono quindi da criteri di sostenibilità.
Quindi quando si fa la spesa, leggere le etichette, mi sembra di capire.
Assolutamente.
O chiedere al pescivendolo magari.
Esatto.
Grazie a Tiziana Tuccillo, a Giuliano Giulianini, grazie a Erde Italia. Noi terminiamo questa puntata. Da Luca Collodio è tutto, tra poco la linea all'informazione al giornale radio delle 17. Grazie ancora e buon ascolto.